O qui adesso, chiudiamo un attimo questa cosa. Ho qui una lettera che mi ha mandato un amico che dall'Inghilterra è tornato in Italia, e una lettera dove lui ha ripreso un brano dall'introduzione di un libro che io non ho ancora letto, un libro di Alejandro Jodorowsky, ed è un cileno naturalizzato russo, un russo naturalizzato cileno, una roba di questo genere. Infatti il cognome è russo e il nome è cileno, Alejandro. E questo scrittore, io so che sta andando, questo Alejandro Jodorowsky, sta andando per la maggiore con una serie di libri che sta pubblicando. Io volevo farvi andare un po' indietro con la memoria. Ricordate che è da un po' di anni che io sto spostando in qualche modo il polo magnetico della mia attenzione. E per quanto cerchi di andare avanti a portare un discorso spirituale, che porto comunque sempre avanti, gira, rigira, rigira, mi trovo sempre a slittare sulla difesa globale del pianeta. Gira, rigira, vengo a parlare di governi occulti, di cospirazione delle multinazionali, di questo pianeta in pericolo, della necessità di riciclare i materiali, praticamente dei giusti e retti rapporti umani di cui hanno parlato a lungo, ha parlato a lungo il maestro tibetano quando istruiva i suoi allievi in America. Però gli venivano date un certo tipo di informazioni, si parlava di giusti e retti rapporti umani senza andare giù in profondità. E io dal 98 circa che mi sono accorta che il mio modo di fare informazione, volente o nolente, slittavo sempre su questo argomento della difesa dell'integrità dell'umanità da tutta questa serie di soprusi, di violazioni, e dicevo: ma io non voglio parlare di queste cose, io non voglio occuparmi di politica. Alla lontana, anche se non è una politica partitica o una politica nazionalista, è comunque un discorso che può sembrare politico, ma non lo è affatto. E mi stupivo, dicevo: ma a me la politica non è mai interessata, perché vado sempre a parare in questo argomento? Poi, man mano che passavano gli anni, mi sono accorta che quasi tutti i ricercatori spirituali stavano slittando in quella direzione. Io ho detto: ma vuoi vedere che questo è il nuovo ordine di servizio? Per carità, io non voglio uscire dal gregge in nessun modo, io faccio parte del gregge, però esiste tutta una serie di persone in giro su tutto il pianeta che riceve in anteprima determinate notizie, ma non è che le riceve in anteprima. Probabilmente sapete che noi veniamo prelevati con molta dolcezza durante il sonno, durante la meditazione, durante, va a sapere, i momenti in cui ce ne stiamo a bighellonare, magari anche ascoltando musica senza pensare a nulla. È strano, perché è sempre legato con la musica che vi ho fatto ascoltare prima. Io ho dei momenti di buco, di vuoto, in cui mi accorgo che non sto pensando a nulla, ma sono entrata dentro alla musica, che poi non è che sia eccezionale, ma non so dirvi, ogni cosa ha un messaggio particolare. Comunque, anche in quei momenti in cui la nostra mente scivola via senza soffermarsi su nulla, noi in qualche modo veniamo contattati. Quando riusciamo finalmente a lasciare uno spazio vuoto, libero nella nostra mente, vuoto e sereno, quando non ereggiamo, innalziamo barriere, qualcuno a livelli molto elevati ci contatta e ci dà delle informazioni. Ma tutti, non è che io ricevo delle informazioni e Paola no e quell'altro no. No, noi le riceviamo tutti, soltanto che a seconda del proprio livello di consapevolezza o a seconda del compito che dovrai portare avanti, ti vengono elargite determinate informazioni. Noi non ci rendiamo minimamente conto né di essere stati contattati, e la parola contattato ha uno strano risvolto extraterrestre, ma cancellate questa parola, cancellate questa immagine. Noi veniamo avvicinati, probabilmente da esseri di luce che sono invisibili e che in qualche modo instillano nella mente di tutti noi un'idea. Quando c'è bisogno di preparare un determinato cambiamento, il cambiamento non è che arriva, non è che lo trovi sul giornale, anzi sul giornale troverai l'esatto contrario. Sui piani astrali superiori, quando noi diciamo proposito che i maestri conoscono e servono, quando si dice il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono, che cosa vuol dire? Esiste un grande piano di evoluzione per l'umanità e soltanto nel cuore e nella mente di Dio questo proposito, questo piano di evoluzione è conosciuto. I grandi maestri conoscono, quelli che guidano l'evoluzione dell'umanità, conoscono qual è questo proposito, conoscono qual è questo piano e servono il piano con tutti i mezzi a loro disposizione. I maestri hanno a loro volta dei discepoli, comunicano queste informazioni ai discepoli e i discepoli a loro volta hanno aiutanti e così via. Avete presente un sasso gettato in uno stagno? Si crea un primo cerchio, quello è il maestro, e poi cerchi sempre più vasti, più vasti, più vasti, finché si arriva a toccare i due lati degli stagni e le pareti dello stagno, gli orli sono l'umanità. Il proposito centrale viene passato di mente in mente, di cuore in cuore, fino a quando le persone predisposte a quel tipo di messaggio vengono contattate in questi vari modi che noi non sappiamo, attraverso il sonno, il sogno, la meditazione, i momenti di bighellonaggio mentale, chiamiamolo così. Noi non sappiamo di essere stati contattati e né immaginiamo che qualcuno ci abbia passato un benché minimo tipo di informazione. Però pian piano nella nostra mente, credendo che questa cosa nasca dalla nostra mente, cominciamo a interessarci di certe cose e a diffondere certe informazioni di cui magari non ci interessava nulla fino a poco prima. Ed è esattamente quello che penso che mi sia accaduto molte volte nel corso di questi anni. Ma attenzione, lo dico con estrema umiltà, non perché sia accaduto solo a me, è accaduto anche a tutti voi, ma tutti, a livelli diversi a secondo qual è il tipo di compito, ma tutti quanti voi che siete all'ascolto fate parte di questo esercito in movimento, altrimenti stareste guardando, che ne so, il Grande Fratello o la partita di calcio dove si massacra. E mi stupivo, appunto, tra il 98, penso dal 98 ho cominciato, 97-98, a capire che la mia attenzione stava virando, stava avendo una specie di colpo di timone verso un'altra direzione, pur avendo sempre ben chiari i moventi spirituali, il percorso spirituale è sempre questo, però dici sì, ok, il percorso spirituale va bene, ma questo pianeta sta naufragando. Cosa si può fare? Cosa si può fare per evitare il pianeta? Mica verranno, come diceva il libro, esseri interstellari, non verrà nessuno con la pala a raccogliervi e a portarvi su un altro pianeta. No, dovete tirare sulle maniche voi e migliorare voi questo pianeta, perché voi l'avete ridotto così e voi dovete rimetterlo a posto. Allora, siccome la stragrande maggioranza delle persone non è minimamente interessato alla salvaguardia del pianeta, sarà bene che ce ne occupiamo noi direttamente e in molti modi. E mi sono accorta, appunto, credendo che nascesse soltanto da me questa cosa, che tutte le volte che cominciavo un discorso andavo a finire proprio su questo, andavo a planare sulla necessità di prendersi cura in prima persona di quello che è il nostro pianeta a partire dalle cose più piccole. E poi mi accorgevo che tutti i ricercatori, moltissimi ricercatori spirituali che vedevo intorno nel momento, stavano tutti planando anche loro nella stessa direzione. Mi sono accorta che non solo tanti ricercatori spirituali stavano facendo quello stesso percorso, ma stavano uscendo una serie di libri che pian piano, in modi diversi, stavano cercando di guidare l'evoluzione mentale e spirituale di un pubblico sempre più vasto in quella direzione. E di libri ne sono usciti diversi. Sto parlando all'epoca della decima illuminazione, E poi è partita tutta un'altra serie che andavano anche molto più pesanti, e io vi sto facendo i titoli più soft. Poi è partito David Icke, che non è un ricercatore spirituale, ma che va giù pesantemente in quella direzione. La stessa. Tutti ci parlano di cospirazioni, di una sorta di cospirazione in atto sul pianeta. David Icke la mette giù molto dura, eh. Gli altri in un modo molto più soft, però è molto più triste.
Sono quella alla fine.
Però è molto più triste di quello che immaginiamo. Io ricordo una volta, forse nel 97, è venuto Giorgio Bongiovanni, uno dei nostri Vesak, e ha detto una frase che lì per lì mi ha irritato. Ho detto Giorgio, io l'ho sgridato. Ho detto Giorgio, tu devi portare un messaggio di speranza, non puoi dire delle cose così alle persone. Tu devi portare speranza. Aveva ragione, naturalmente, ha ragione. Ci ho impiegato un po' di tempo a capirlo e a condividere quello che lui ha detto, però io lascio ancora sempre aperto la possibilità alla speranza, perché questa c'è. Lui aveva detto: per questo pianeta non c'è, ormai non c'è più niente da fare, come dire, è precipitato in una situazione politica, economica, religiosa, insomma una situazione così caotica che probabilmente non c'è più la possibilità di tirarlo fuori, lui ha detto, mentre io dico no, la possibilità c'è, esiste.
Ma esiste. Diciamo, per sdrammatizzare magari, che comunque è una cosa ciclica che si ripete.
Sì, sì, sì.
Non in tempi recenti, logicamente, però ogni tanto fanno un repulisti.
Punto.
E quindi
allora dobbiamo decidere se questo repulisti dobbiamo subirlo impassibili, oppure se possiamo collaborare in modo che non sia una cosa così terrificante. Questa lettera che mi è arrivata, che è la prefazione di un libro che io non ho letto, il libro intitolato Il Vangelo per guarire di Jodorowsky, e quello che lui dice è bello, mi trova perfettamente allineata. Ho trovato qui fermi su queste poche righe che adesso vi leggo tutti i concetti per i quali mi sono battuta in questi anni, cercando con molta dolcezza, con molta calma, lasciando lo spazio a tutte le possibilità che si possano mettere insieme senza creare paura, senza creare stress. Però ragazzi, bisogna darsi da fare alla svelta, eh? Alla svelta. Vi voglio leggere una parte di questo brano. Sono le parole di Jodorowsky. Ogni tanto le commento se sarà necessario. Viviamo in un mondo materialista dove la morale è davvero la grande assente. Le leggi che ci governano non sono affatto morali. La bontà non compare nei loro intenti. E del resto queste leggi sono emanate per proteggere il più forte. È vero, il potere protegge se stesso. Tutte le leggi sono solo per difendere il potere, non per difendere la massa. Torno a leggere. Firmare un contratto, per esempio, implica automaticamente che bisognerà sostenere dure battaglie per evitare di essere raggirati. In effetti è vero, no? Quando tu metti un contratto, metti in caso di capiterà questo, quest'altro, se non fate questo, insomma, quando metti giù un contratto pensi come possono fregarti e allora cerchi di mettere già in atto delle contromisure per evitare di essere raggirato. Dicevo, firmare un contratto, per esempio, implica automaticamente che bisognerà sostenere dure battaglie per evitare di essere raggirati. Tutti i contratti si fondano di fatto sul furto. Si tratta soltanto di vedere chi sarà più lesto a trarre vantaggio dall'altro. Chi impone la propria forza è rispettato e onorato. Ne ammiriamo l'intelligenza e il successo. La vittima, al contrario, è disprezzata perché si è lasciata ingannare. E qui porto il mio appunto, è un po' la storia di Caino e Abele. Questo mondo sembra ammirare e parteggiare per Caino, mentre Abele massacrato è tenuto da parte. È un mondo di Caini, se ci pensiamo bene. Ma ci sono anche tanti Abele che non hanno voce. Però Dio ha sentito la voce del sangue di Abele arrivare fino a lui, eh? Andiamo avanti. Noi vaghiamo in un mondo materialista, costruito sul furto, sulla competizione, sullo sfruttamento e sull'egoismo. Tutto è predisposto in modo da impedire alla coscienza individuale di svilupparsi, perché la coscienza disturba, confonde. Cioè chi ha delle idee e dice ma no, questo non è giusto, ti fanno fuori immediatamente perché non, sei un ingranaggio con un dentino rotto, è un granello di sabbia nell'ingranaggio. Il sistema scolastico, ad esempio, mantiene i bambini ad un livello ben distante dalla presa di coscienza individuale. Li mantiene in un livello che impedisce al mondo di cambiare. Esiste una evidente cospirazione che tende a mantenere il mondo così com'è, e cioè su fondamenta prive di etica e di morale. A 60 anni, al tramonto della vita, noi gettiamo degli esseri umani validissimi nella pattumiera della società. Se ci pensiamo un attimo, e questa è una mia notazione, se ci pensiamo un attimo, un uomo quando sta per arrivare alla pensione è al massimo dell'esperienza, della conoscenza, è arrivato, è un uomo prezioso, importante, ha un'esperienza, conosce tutto. E invece da un giorno all'altro tu sei buttato via, non servi più a niente, non sei più nessuno, e anche se fino al giorno prima avevi in mano il cardine di un'azienda, dal giorno dopo tu sei uno zero, non ti valutano più. In effetti è vero. Riprendo la lettura. A 60 anni, al tramonto della vita, gettiamo esseri umani validissimi nella pattumiera della società. Li abbiamo abituati da sempre a questa idea, e accettandola gli individui vivono accompagnati dall'angoscia di giungere a questa età critica. Ci ritroviamo così all'interno di una società criminale che distrugge l'essere. Ci troviamo dentro una cospirazione contro il risveglio. Quale morale possiamo costruire? Vivendo in mezzo a persone che disprezzano lo spirito e in mezzo a coloro che lo sviluppano, che sviluppano una morale che rinnega lo spirito e rinnega coloro che cercano di fare un percorso spirituale. Un individuo è considerato un nemico nel momento in cui si azzarda a coltivare una sua sensibilità, una sua coscienza, una sua creatività. Cioè è un nemico nel momento in cui osa credere, avere fiducia in se stesso. Che fare di fronte a queste persone la cui filosofia consiste nel vendere caro ciò che hanno ottenuto a basso prezzo? Gente sempre in competizione che cerca di umiliare gli altri in tutti i modi possibili? Che fare in un mondo che si prende gioco di ogni essere e della creatività e della genialità di ciascuno? Un mondo che non ha bisogno né della coscienza e né del cuore degli uomini. Noi viviamo in un mondo che ci vuole tutti compratori frustrati. Questi tempi ci insegnano a vivere nel più grande egoismo. Noi sporchiamo il pianeta e non ce ne importa, perché sappiamo che tanto non assisteremo alla catastrofe finale. Noi sporchiamo anche i nostri corpi e ci autodistruggiamo con la malattia per farla finita al più presto e non assistere così e non vedere i risultati delle devastazioni che stiamo compiendo. Permettetemi un inciso, guardate che le malattie psicosomatiche rientrano in questa categoria. Mi ricorda appunto, come dicevi tu prima, il messaggio di Columbro, che diceva che molti preferiscono rifiutare il cambiamento e piuttosto che accettare il cambiamento si ammalano e preferiscono ammalarsi fino a morire piuttosto che cambiare il loro modo di vivere radicalmente. Ci importa soltanto il tempo che noi pensiamo di vivere qui sul pianeta e non ci preoccupiamo affatto del futuro. Non ci preoccupiamo nemmeno del futuro dei nostri figli. Ci tranquillizziamo vagamente pensando che loro si arrangeranno proprio come abbiamo fatto noi per tirare avanti. La vera umiltà, invece, consiste nel lavorare oggi e nell'agire in ogni momento avendo fiducia nell'umanità futura, sapendo che un giorno questa umanità futura si aprirà come un fiore. Se non abbiamo questo ideale, cioè se non abbiamo l'ideale nel credere nell'umanità futura, invece di scrollare le spalle e dire cosa ci possiamo fare noi, guardate che la cosa, il sentimento più comune è questo, di una sorta di disperazione. Dire: cosa ci posso fare? Io c'è la guerra, ma io cosa posso fare? C'è lo sfruttamento dei poveri, ma io cosa posso fare? C'è il terrorismo, io cosa ci posso fare? La fame, le malattie, l'inquinamento, ma io cosa ci posso fare? E no, ragazzi, si può fare, e non poco. Se non abbiamo questo ideale, cioè questo dell'umanità futura, non vale veramente la pena di vivere. Noi dobbiamo avvicinarci a questo ideale poco alla volta. Probabilmente noi non vedremo questo grande cambiamento, noi non vedremo l'avvento della coscienza cosmica. Da un'altra parte parla del Cristo che ritorna, e però dice: non è che ritorna così, deve esserci un lavoro di gruppo perché il Cristo possa tornare, perché non è che torna per tre o quattro, torna per tutti, e prima che torni per tutti ci sarà un grosso lavoro da fare. Dice: noi non vedremo i frutti di ciò che stiamo seminando, però dobbiamo sacrificarci e seminare, anche se sappiamo che non li vedremo. E questo è il senso del sacrificio che ci insegnano i Vangeli, e cioè l'assoluta umiltà necessaria per lavorare, per agire, pur sapendo che noi non vedremo i risultati. Qui finisce questo brano, che l'inizio, diciamo la prefazione di questo libro, che io non ho ancora letto perché sta uscendo, sta arrivando in questi giorni sui mercati italiani. Io ho trovato in questa pagina, ho trovato riassunto, ben allineato, ben ordinato, ho trovato riassunto quello che è stato il mio impegno di questi ultimi 30 anni. Dice: sì, seminiamo, andiamo avanti, seminiamo. Qual è il discorso che ho fatto in tutti questi anni? Vabbè, noi non ci preoccupiamo di quale sarà il raccolto, noi seminiamo. Forse l'ho scritto addirittura nella prefazione di un libro, non so quale, forse in Quinta Dimensione. Dicevo: noi dobbiamo seminare e andare avanti senza girarci a guardare al raccolto, perché al raccolto tanto ci penseranno i maestri. Noi dobbiamo andare avanti e seminare questa filosofia di questa umanità nuova, di cui in qualche modo noi facciamo parte. Sei tu, vero, che mi parlavi delle razze?
Sì, l'altra sera
parlavamo, attenzione, non è un discorso razzista, parlavamo di livelli diversi di evoluzione, che sul pianeta esistono livelli diversi di evoluzione, e che ogni, sto parlando del discorso della dottrina segreta, che ogni gruppo più evoluto spiritualmente, non stiamo parlando di razza, di razza così come la pensiamo noi, razza bianca, nera, gialla, rossa, no, individui che sono sul pianeta di livelli diversi di evoluzione, mettiamo così, anime antiche che tornano e anime giovani che arrivano, anime giovani che non hanno una grande evoluzione spirituale e che dovranno comunque essere aiutate dalle altre, era questo che si intendeva, razze nel senso di evoluzione spirituale, di incarnazioni diverse. Ci sono moltissimi, direi quasi totalità fra noi, che hanno fatto tante diverse esperienze in altre vite e che hanno il compito, guardate che sto parlando per tutti voi, non per pochi, che hanno il compito di aiutare l'evoluzione, hanno il compito di aiutare a crescere quelli che hanno molte incarnazioni di meno. Adesso vi faccio ridere un attimo, ma tanto per farvi capire come può essere semplice e sdrammatizzante questo discorso. Ricordo una volta che eravamo in spiaggia con Jacqueline piccola, e eravamo vicino a Napoli, a Pestum, giusto per non far nomi, dove amavamo tornare negli anni scorsi, amerei ancora adesso se il viaggio non fosse così lungo e così faticoso. e eravamo in spiaggia e c'erano dei bambini, ma proprio quello che noi oggi diremmo veramente impestati, che ne facevano di tutti i colori, buttavano tutto all'aria, sollevavano sabbia, dicevano parolacce, si picchiavano tra di loro, tiravano pietre al cane, insomma. E Jacqueline li guardava esterrefatti e mi diceva: mamma, quei bambini hanno poche incarnazioni umane, vero? questo mi fa capire la differenza, cioè a livello occulto, ribaltate il discorso sul piano occulto, esistono anime giovani, cioè veramente alle prime incarnazioni umane, che non hanno ancora neanche intravisto lontanamente il sentiero, che vivono proprio soltanto solo nel pieno materialismo. Sì, certo, è bello quando siamo tutti felici, viviamo tutti d'amore, d'accordo, ma molti pensano soltanto al loro esclusivo benessere, senza pensare minimamente se il tuo benessere significa danno per altri. Guardate che non si tratta di ideali lontanissimi da raggiungere. Già uno che posteggia in seconda fila o davanti a un passo carraio dà segno di quello che effettivamente è, di una persona a cui non importa assolutamente se gli altri che verranno dopo si troveranno in difficoltà, se da quel passo carraio dovrà uscire qualcuno che ha fretta, che ha urgenza, che ha un problema, non gliene può importare di meno. Oppure, che ne so, fermiamo qui la cosa, perché le risposte ciascuno di voi le sente nel proprio cuore. E soltanto di ieri al telegiornale, vedete quelle cose luminose che nessuno conosce, al telegiornale di ieri, il telegiornale delle 14, quello del Piemonte, dicevano che alla San Vincenzo erano, perché era una cosa di ieri, disperati perché è morto un panettiere di Torino che aveva fatto un voto, che probabilmente aveva ricevuto una grazia, va a sapere, e in ringraziamento di questa grazia che ha ricevuto ha fatto un voto che ogni giorno in tutta la sua vita avrebbe portato gratuitamente un quintale di pane alla San Vincenzo. E in questi ultimi anni la San Vincenzo non ha avuto problemi, perché ogni mattina, ma non pane vecchio del giorno prima o pane secco raffermo per i conigli, no, pane fresco, arrivava caldo, appena sfornato, ogni mattina appena aprivano le porte della San Vincenzo c'era un quintale di pane croccante, caldo, appena sfornato, e che la San Vincenzo automaticamente girava alle persone che arrivavano. E noi non abbiamo mai saputo niente di questo. Quest'uomo è mancato e i suoi hanno venduto la ditta, perché mancando questa persona qui non c'era più motivo di andare avanti, e la San Vincenzo si è trovata in difficoltà. Ha detto: noi adesso che facciamo? Noi non possiamo permetterci, noi, vabbè, per risparmiare possiamo comprarne 50 chili, perché non possiamo comprarne 100, non ce la facciamo, non ci arriviamo. E poi ho sentito il telegiornale oggi, si è mosso il sindaco Chiamparino, si è mosso il presidente dell'associazione commercianti, però c'è stato un momento di trambusto a casa mia, non ho sentito esattamente come sono andate le cose, ma sembra che si siano accordati le varie industrie della panificazione, che a turno ciascuna gli porta gratuitamente un quintale di pane al giorno, per un mese lo porta una ditta, per un mese un'altra, per un mese un'altra, per un mese l'altra. Però è stato il sindaco ad ordinarglielo e il presidente dell'associazione commercianti, se ho capito esattamente tutto il film, però la sensibilità c'era.